Va bene, dai, oggi seconda parte, oggi ne abbiamo 7, vero?
Sì, così sì.
Oggi 7 ottobre del 2014, è un meraviglioso martedì.
Sì.
Alleluia.
C'è ancora una settimana.
Oggi è il giorno che l'Eterno ha fatto.
Amen.
Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Così è. Domani abbiamo tutto bloccato.
Oggi è terribile sta cosa. Allora. Provo a metterlo col wifi, ma andrà parecchio.
No, ma è strano sta cosa. È strano. Come è andata la notte? Avete dormito bene?
Sì.
Yes.
A quant'è la linea?
Due.
Ok, va bene. Allora, stamattina faremo la seconda parte di ieri sera. Chi è che vuole fare il, diciamo, un resoconto della puntata precedente? Uno alla volta, magari. Abbiamo trattato
la
preghiera, dal libro dei Maccabei. O Tobia, chi è?
Matteo.
Matteo. E quindi? Volete dire qualcosa? Volete... Beh,
no.
Niente, non volete dire niente. Ok, ripetiamo la lezione di ieri. Matteo capitolo 6, dal versetto 5. Leggiamo insieme. Dai, prendete la Bibbia, apritela se vi va. Se non vi va, poi potete anche andare via. Preghiamo, Padre, grazie per questa mattina, grazie per tutto quello che hai preparato per noi. Ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per come parli alle nostre vite, per come ministri ai nostri cuori. Vogliamo benedirti con tutto il nostro cuore, vogliamo dirti grazie per come parli, per come riveli, Signore, il tuo cuore alle nostre vite. E noi vogliamo credere questa mattina che tutto quello che riceviamo porterà frutto per la tua gloria. Ci crediamo e noi per questo ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Allora, il versetto 5, il versetto 8, leggiamo Matteo 6. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ieri abbiamo parlato dell'importanza di non assomigliare agli ipocriti e ai pagani, perché Gesù ha spiegato quali erano le caratteristiche. Gli ipocriti sono coloro che amano farsi vedere, no? Amano usare le cose del regno di Dio per sentirsi approvati, per approvare loro stessi, per ricevere soltanto i complimenti da parte degli uomini. E Gesù ha detto, in verità io vi dico, essi hanno già ricevuto il loro premio, ok? Non riceveranno un altro premio. Perché Gesù mette l'enfasi che il premio è in realtà quello che noi riceviamo dal Padre direttamente, ok? E dice infatti, quando tu preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega il Padre tuo. Mi ho detto ieri che la preghiera non è qualcosa che va fatta in privato, quindi Gesù sta semplicemente andando a degli estremi, sta trattando due estremi per far comprendere qualcosa. Quello che fai, fallo con tutto il cuore, fallo per il Padre, nel tuo rapporto personale con il Padre, quindi non qualcosa da ostentare o da fare vedere agli altri, ma è una cosa molto personale e intima. E addirittura lui la paragona al fatto che quando preghiamo dobbiamo stare nella cameretta, chiudere la porta, quindi chiudere tutto fuori, perché è un rapporto personale, personale con il Padre. Ok? Gesù ha parlato in maniera particolare del Padre e quindi ha esaltato anche la relazione proprio di paternità di Dio e ha esaltato anche in questo caso la relazione nostra verso il Padre in quanto figli. Ok? Infatti, vi ricordate quello che Gesù disse alla donna samaritana quando parlò dell'adorazione? Dice, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Anche in questo lui sta esaltando in maniera particolare la relazione tra padre e figli, ok? E in maniera sicuramente anche un po' così, non molto evidente, ma questo possiamo vedere. Andiamo a leggere un attimo Giovanni capitolo 4. Gesù sta mettendo un'enfasi, perché quando trattiamo questo argomento molto spesso non ci rendiamo conto di quello che Gesù dice, perché quando parla dell'adorazione la prima cosa alla quale noi pensiamo è come bisogna adorare Dio, ma la domanda non era questa.
No.
La domanda non era questa.
La domanda era?
La domanda è dove bisogna adorare. Giovanni 4, versetto 20. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Dov'è il nocciolo della questione? Qual è?
Dove?
Versetto 23. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E a volte noi non comprendiamo che quando Gesù parla di adorare Dio, il Padre in spirito, non sta parlando di un modo, sta parlando di un luogo. Non sarà né su questo monte, né a Gerusalemme, sarà nello spirito. Non è un modo, è un luogo. Tu adori il Padre da un luogo che è il tuo spirito.
Amen.
E quando parla della verità, Gesù non sta parlando della parola di Dio, della Bibbia, che noi abbiamo sempre interpretato questo, no?
Sì.
Bisogna adorarlo in spirito, quindi è un modo, quindi non con immagini, perché Dio è spirito, quindi non devo adorarlo con l'immagine, devo adorare in spirito. Quindi abbiamo pensato che l'espressione in spirito fosse un modo di adorare. E in verità, cioè in accordo alla parola. Ok? Mentre Gesù non sta dicendo assolutamente questo. Gesù sta dicendo il Padre va adorato da un luogo specifico e in un modo specifico. Lo spirito è il luogo, la verità è l'attitudine. Perché la parola verità, in quel caso, Gesù sta indicando con onestà, in maniera trasparente. E noi a volte prendiamo certe cose, le trasformiamo e le manipoliamo anche. Quindi quando Gesù dice adorare il Padre in spirito e verità, non sta dicendo che adorare Dio è con gli occhi chiusi e le mani alzate. Bisogna adorare il Padre non su questo monte, non a Gerusalemme, o se la vogliamo dire tutta, possiamo adorarlo sia su questo monte, sia a Gerusalemme, sia in un angolo del giardino, sia nel castello, sia a casa, sia in bagno, sia in cucina, sia al lavoro, sia alla posta, sia in macchina. Ovunque tu sei, perché il luogo Dio l'ha trasferito dentro di te. Il luogo santissimo dove Dio si manifestava e Dio parlava alle persone e si rivelava alle persone, Dio l'ha posizionato dentro di noi ed è il nostro spirito è diventato il luogo santissimo. Chi si unisce al Signore è diventato uno stesso spirito con Lui. Sarebbe tanto da dire su questo argomento. Spirito, l'anima e il corpo rappresentano le tre aree del tabernacolo e anche del tempio, il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. Gesù è la via, la verità e la vita, passano i tre nomi delle tre porte che portavano al luogo santissimo secondo la tradizione ebraica. Allora, quando Gesù dice i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito, potete anche scrivere nella vostra Bibbia nello spirito, da un luogo specifico, lo spirito, che è il nostro spirito. E in verità, cioè con onestà, con trasparenza, con la giusta attitudine. Quindi in Matteo 6, ritorniamo, il Padre tuo che vede nel segreto, abbiamo messo l'enfasi sul fatto che il Padre vede tutto quello che stiamo vivendo, tutto quello che stiamo passando e quindi Lui si prende cura di noi. E abbiamo detto che quando Lui vuole onorare qualcuno, lo fa sempre pubblicamente. Se Lui vuole riprendere uno dei suoi figli, lo fa sempre in privato, ma quando vuole onorare qualcuno, lo fa sempre in maniera pubblica, perché il nostro Padre ci ama e Lui è gentile con noi e Lui è buono con noi e Lui si prende cura di noi. Lui è nostro Padre, non c'è nessuno come Lui. Versetto 7 dice: nel pregare poi non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché si pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Ciò significa che a volte noi pensiamo di voler convincere Dio con la lunghezza delle nostre parole, con grandi espressioni, con grandi parole, con paroloni proprio usciti dal vocabolario che neanche sappiamo che cosa significano, e cerchiamo di impressionare Dio. In realtà ciò che vogliamo fare è impressionare solo gli uomini, perché abbiamo solo bisogno di approvazione da parte degli uomini. E quindi ci sono delle attitudini sbagliate a volte, come nel quale noi facciamo le cose di Dio, facciamo le cose del regno di Dio. E Gesù ha detto al versetto 8, non siate dunque come loro. Quindi non assomigliate a loro per niente. Non dovete farlo. E dice perché? Perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Allora, la domanda con la quale abbiamo concluso ieri è: perché dobbiamo chiedere al Padre se Lui sa già le cose di cui abbiamo bisogno? Qual è il motivo? Se Lui lo sa già, io non ho bisogno di parlare, non ho bisogno di chiedere, non ho bisogno di fare tante cose. Continuo la mia vita, il Padre sa quello di cui ho bisogno e continuo. Ma Gesù ha posto un'enfasi particolare sul chiedere. Ricordate in Matteo al capitolo 7, al versetto 7, Matteo 7:7, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E poi continua: perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Vi è tra voi, tra qualche uomo, che se il figlio gli chiede del pane gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Mi piace tantissimo questo verso, perché Gesù, ancora una volta, sapete, uno dei modi di Gesù di insegnare è che Lui andava sempre agli estremi, usava degli estremi per poi andare nell'equilibrio. Ok? Se voi che siete malvagi, Gesù sta dicendo che noi siamo malvagi? In realtà no. Ma cosa vuole dire in realtà? Cioè sta dicendo l'uomo è la più grande espressione di malvagità oggi sulla terra, ma c'è gente buona, non c'è dubbio. Ma sta parlando l'uomo senza Dio, chiaramente il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio senza Dio. Non sta dicendo che non sappiamo fare cose belle o buone, ma sta andando ad un estremo. Cioè voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, cioè anche se il vostro cuore è corrotto, voi trattate bene i figli perché li amate. Quanto più il Padre vostro, che è la bontà, lui è amore, darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Quindi se chi ha un cuore malvagio sa amare e sa trattare bene le persone, figuratevi chi è amore, cosa fa con i suoi figli e cosa dà a coloro che gliele chiedono. Ok? Gesù va degli estremi per poi andare a finire nell'equilibrio stabilito da lui. E quindi Gesù qua in Matteo 7:7 usa un'espressione che nel testo greco in realtà, che voi sapete, Gesù insegnava in ebraico, non parlava in greco, però il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. E questa parola, chiedete, cercate, bussate, nel testo greco ha un'espressione, c'è un verbo che si chiama, che in italiano non c'è, ma che traduciamo in questa maniera, chiedete e continuate a chiedere, si chiama presente continuo. Nel testo greco c'è proprio una tipologia di verbo che si chiama presente continuo, cioè fate qualcosa e continuatelo a fare all'infinito. Gesù sta mettendo un'enfasi sul fatto chiedete e continuate a chiedere, non vi preoccupate, ok? Per delle cose, cercate e continuate a cercare, bussate, continuate a bussare. Ma in tutto questo chiaramente dobbiamo farlo collimare anche con tutto l'insegnamento che Gesù ha fatto, perché se noi andassimo dietro solo un versetto, solo una cosa, un'espressione che Gesù ha usato, questo ci porterebbe fuori strada. Perché? Perché la Bibbia ci insegna un principio fondamentale, la somma della parola è la verità. Ok? La somma. Noi non predichiamo versetti, noi predichiamo parola. È uno dei nostri grandi problemi di coloro che pensano di conoscere la parola di Dio e che leggono la parola a versetti o a capitoli o a paragrafi. La Bibbia non è stata scritta a versetti, ok? Non è stata scritta a parabole, a capitoli, scusate, capito? E cos'è? Il nostro? O è quello di... Quello di Mauro può essere?
No, è mio.
Ah, ok. Scusate. Niente. Quindi Gesù ha insegnato molto su questo argomento. Guardate, ad esempio, cosa insegna lui in Matteo 21. Perché uno può dire chiedete e continuate a chiedere. Allora se io chiedo e non ricevo, devo continuare a chiedere, giusto? Sì o no? Se io chiedo e non ottengo, devo continuare a chiedere?
Sì.
Sì o no?
Sì.
Sì o no?
No. No.
Dipende dai. Mi dopo questa domanda.
Allora spiegheremo questo principio, perché qua entriamo in profondità su questo argomento, perché quando tu chiedi qualcosa a qualcuno che sai che ti sta ascoltando, quante volte glielo chiedi la cosa? Tu speri che lui, la persona ti stia ascoltando, hai fiducia in quella persona?
Una volta.
Perché vi ho detto Matteo 21, andiamo un attimo su Prima Giovanni, perché da questo entriamo nell'argomento e poi vediamo quello che Gesù insegna sull'argomento. In Prima Giovanni capitolo 5 parliamo della fede stamattina, fede nella preghiera, fede nel chiedere. Perché la nostra preghiera dimostra realmente la nostra fede. Il nostro parlare dimostra la nostra fede. Che lo vogliate o no, che vi piaccia o no, voi parlate sulla base di quello che credete. perché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Quello che c'è nel vostro cuore si vede e si percepisce dal vostro modo di parlare. È così. Dal modo in cui tu parli si capisce quello che stai credendo. Dal modo in cui tu parli si capisce ciò di cui hai paura. Dal modo in cui noi parliamo si percepisce cosa realmente c'è nel nostro cuore, cosa realmente stiamo credendo. Noi siamo straordinari a fare preghiere di fede, usciamo dalla preghiera, parliamo con qualcuno, quando qualcuno ci chiede come stai, ritorniamo a lamentarci e stiamo annullando letteralmente la nostra preghiera. Abbiamo fatto una preghiera di fede che Dio possa provvedere, eccetera, eccetera, o per la guarigione, eccetera, eccetera, e quando qualcuno poi ci chiede come stai, sto male, non lo so come fare, eccetera, eccetera. Attenzione, è legittimo, non stiamo parlando che non dobbiamo essere falsi, ok? È legittimo provare, ora entriamo in questo, ok? Parleremo anche dei nostri stati d'animo, ma la verità è che il nostro parlare dimostra ciò che stiamo credendo. Ho creduto, perciò ho parlato. Questo è un principio fondamentale. Se tu stai con una persona che è sempre triste, non puoi dire che è gioiosa nel privato. È triste. Se una molto negativa, molto scoraggiata, è così. È quello che c'ha nel cuore. Ok? Allora bisogna lavorare nel cuore. E grazie a Dio, la parola di Dio ci permette di ricevere un grande incoraggiamento da questo. Perché Dio è un Dio che dà speranza a tutte le persone che lo desiderano e che lo vogliono. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 14, dice così: questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa noi gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto.
Amen.
Ma in realtà non ci crediamo. Perché il problema sarà sempre la fede. Sempre. Quello che tu credi è quello che tu riceverai. Poi parleremo anche di cose che noi magari viviamo che non sfuggono al nostro controllo. Ma la fede non serve per controllare le cose. Ok? Però andiamo per gradi. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. E vorrei parlarvi un attimo di questo, di queste parole. Che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci... Ok, mettete accanto in questa parola esaudisce la giusta parola per la traduzione, che è Egli ci ascolta. Perché in realtà la parola originale con la quale dovrebbe essere tradotta è Egli ci ascolta. Perché diciamo questo? Perché noi possiamo essere bravissimi a pregare, bravissimi ad elaborare la nostra richiesta, possiamo essere straordinari a trovare le parole giuste e farlo con la giusta attitudine, ma la verità è che la differenza la fa il fatto che tu creda che Lui ti sta ascoltando, non sentendo, ascoltando. Se senti un'ambulanza passare da questa strada, tu senti la sirena, ok? Senti la sirena, quella sentire la sirena ti fa comprendere che c'è un pericolo, ma tu non stai ascoltando il dolore che c'è dentro quella sirena e dentro quell'ambulanza. Tu vedi qualcosa che passa veloce, con delle luci lampeggianti, con una sirena assordante, tu senti certe cose, ma ascoltare è diverso. L'ascoltare è come se tu fossi dentro l'ambulanza e stessi condividendo il dolore con la persona che in quel momento è in fin di vita. Questa è la certezza che abbiamo davanti a Lui, che se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. Lui è pienamente coinvolto con la nostra vita, Lui è pienamente interessato ai nostri bisogni, Lui è pienamente coinvolto come pathos con tutto quello che noi stiamo vivendo. Ed è questa la sicurezza che a noi manca. Il fatto di sapere che il nostro Padre è interessato veramente a noi. Perché anche tra coloro che lo conoscono, tra virgolette, possono dire sì, ora il Signore sta ascoltando me. Con tante richieste che gli arrivano, forse è troppo impegnato. Perché? Perché in realtà non abbiamo quella fiducia. Come se fossimo l'unica persona sulla faccia della terra che sta chiedendo qualcosa a papà. Ed è questa l'enfasi. Non è il chiedere qualcosa in accordo alla sua volontà, perché a volte noi non siamo straordinari nel chiedere le cose. E Paolo dice, molto spesso noi non sappiamo neanche come pregare. Quindi la risposta alla nostra preghiera non dipende dalla perfezione di quello che noi gli chiediamo. In questo sta la grazia. Che Dio va al di là dei nostri errori, che Dio va al di là delle tecniche, che Dio va al di là di ciò che noi possiamo fare in maniera perfetta, perché sappiamo, questa è la certezza, che se anche noi sbagliamo e non siamo perfetti, Lui sta ascoltando. È come quando Gesù dice il Padre che vede nel segreto. Lui non è veloce, Lui non è superficiale, Lui non passa dalla stanza. Ah, stai pregando? No, Lui è dentro con te. Lui vede nel segreto, Lui conosce quello che stai vivendo, Lui sa esattamente quello che sono le tue ansie, le tue paure, le tue lacrime, i tuoi dolori, tutto quello che tu stai vivendo, Lui sa, Lui conosce, Lui ascolta. Ecco perché l'enfasi è, questa è la certezza, Lui mi sta ascoltando. Se chiedo qualcosa secondo la sua volontà, Lui mi sta ascoltando. È il versetto 15. E se io so che Egli mi ascolta, in qualunque cosa io gli chiedo, in qualunque cosa, allora io so di avere le cose che gli sto chiedendo. Perché il problema fondamentale è che noi in realtà non crediamo che Lui si prende cura di noi e anche delle nostre piccole cose. Guardate cosa è scritto in Ebrei, al capitolo 4. Ebrei 4, versetti 14, 15 e 16. Bellissimi versetti, bellissime parole scritte. Ebrei 4. Versetti 14, 15 e 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Chi erano i sacerdoti nell'Antico Testamento? I sacerdoti, per dirlo in maniera molto semplice, i sacerdoti erano coloro che rappresentavano il popolo davanti a Dio. I profeti erano coloro che rappresentavano Dio davanti al popolo. Noi abbiamo un gran sommo sacerdote che ci rappresenta. Versetto 15. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze. Debolezze. Ok, non infermità, debolezze. Ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque, questa parola dunque è fantastica perché ci collega a ciò che è scritto prima, no? Accostiamoci dunque, cioè sapendo che noi abbiamo uno che ci capisce, accostiamoci dunque, quindi, al trono con piena fiducia, al trono della grazia, che non è il trono del giudizio o della condanna, è il trono della grazia, non è un luogo dove vieni schiacciato, abbassato, messo sotto i sensi di colpa, è un luogo dove vieni invece rialzato, portato in alto, onorato. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia per ricevere aiuto al momento opportuno. Tre cose, grazia, misericordia e aiuto. Grazia, misericordia e aiuto. Noi abbiamo continuamente bisogno di misericordia, grazia e aiuto. cosa? Misericordia, grazia e aiuto. Quindi non abbiamo qualcuno che ci dice che vuoi tu? Io vorrei, non ho tempo per favore, torna più tardi. Per ora mi sto occupando dei problemi dell'Africa. No, nostro padre, grazie a Dio, non è così. E quindi tutto ciò che fa la differenza in realtà è se tu stai credendo. Ci credi che tuo padre si prende cura di te? Uno può dire, sai, ho delle difficoltà. Non è un problema. Andiamo a lavorare su questo. Però per favore, non viviamo da ipocriti. Non viviamo da persone che vogliono apparire. Non viviamo come persone che hanno solo bisogno del conforto umano, ma che in realtà non... Se ci sono delle difficoltà, parliamone, discutiamone, andiamo a lavorare su questo. Perché se non lavoriamo non otterremo dei grandi risultati. Ok? È una cosa certa. È importante che noi riceviamo risposta alle nostre preghiere, perché questo è il frutto di cui parla Gesù. Quando la Bibbia parla del portare frutto, è questo. E vi spiego anche il perché. Andiamo a leggere Giovanni capitolo 15. Perché Gesù fa una... Gesù spiega qualcosa per quanto riguarda la preghiera e fa una simbologia tra noi e lui con la vite e i tralci che portano frutto. Giovanni capitolo 15, Gesù tratta questo argomento, versetto 1, io sono la vera vite, il padre mio è l'agricoltore, ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno dimora in me, non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Abbiamo a che fare con un maestro che vuole la nostra gioia. Vuole che noi siamo pieni di gioia. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Quali sono le cose che lui ci comanda?
Amarci.
Punto. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Non è meraviglioso? Gesù ci autorizza a credere nella potenza della preghiera. È Lui che ci autorizza a credere. È Lui che ci sta incoraggiando dicendo chiedete al Padre nel mio nome e voi riceverete. Chiedete al Padre. Come se Gesù fosse qua oggi in carne ed ossa e vi dicesse chiedi al Padre nel mio nome e tu riceverai. Non sei incoraggiato di questo? Chiedi al Padre. Perché? Perché il mio desiderio è che la vostra gioia sia completa. Chiedete al Padre nel mio nome e voi riceverete. Allora c'è una gioia nel ricevere e Gesù lo sa. Ma una delle cose fondamentali che noi vediamo qui al versetto 16 è che siamo stati costituiti per portare frutto. Di quale frutto si sta parlando? Di quale frutto si sta parlando?
Di portare la parola, di portare la parola, di amare gli altri.
Gesù lo dice qua, versetto 16. Leggiamo. Vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiedate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Il frutto di cui Gesù parla sono le risposte alle nostre preghiere. Di cosa sta parlando? Della vite, dei tralci, i tralci attaccati alla vite, la vite porta frutto attraverso i tralci. Scrivete questo nei vostri appunti. Non è importante ciò che tu fai per lui, è importante ciò che lui fa attraverso di te. Perché? Guardate il versetto 7. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Che significa domandate quello che volete? Qualunque cosa voi chiederete al Padre, egli ve la darà. Se chiediamo qualcosa in accordo alla sua volontà, e poi dice qualunque cosa chiederete. Perché usa queste due espressioni? Sembra quasi un controsenso. Dobbiamo chiedere solo quello che è nella volontà del Padre o dobbiamo chiedere tutto ciò che noi vogliamo? Perché è vero l'uno ed è vero l'altro. Allora di cosa sta parlando Gesù? Nel Salmo, vi ricordate? Dice, egli ti darà tutto ciò che il tuo cuore desidera. Ma è vero? Certo che è vero, ma in che senso è vero? Possiamo chiedere tutto, possiamo ricevere tutto ciò che è in accordo alla volontà del Padre, ma Gesù nello stesso tempo ha detto tutto quello che voi domandate pregando, credete di riceverlo e lo otterrete. Tutte le cose che direte vi saranno date. A volte questo ci porta un po' di confusione. Ok? Ci sono state delle cose che tu hai chiesto al Padre e che non ti sono state date e che hai ricevuto dopo tanto tempo e hai visto quella cosa che hai ricevuto e hai detto ma questa in realtà non è come io l'ho chiesta.
È meglio.
Amen.
Sapete che i nostri desideri cambiano con il tempo? A volte se Dio dovesse rispondere a tutto quello che noi gli chiediamo, anche se in accordo alla nostra, alla sua volontà, noi ci ritroveremo ad avere qualcosa che dopo alcuni anni non ci piace più. Allora Dio non ti dà ciò che tu gli chiedi, Dio ti dà ciò di cui tu hai bisogno.
Amen.
Ma Dio ci dà quello che noi gli chiediamo. È un discorso abbastanza complesso, ma è anche semplice alla fine se ci riflettiamo. Il Padre vuole il meglio per noi. Non c'è dubbio su questo. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. Io vi chiedo, se noi lasciamo che la sua parola dimora in noi e che lavori dentro di noi, le cose che noi vogliamo realmente cambieranno un po'? I nostri desideri non si allineeranno un po' di più a quelli che sono i suoi desideri?
Amen.
Non riusciremo a comprendere un po' meglio qual è la sua volontà? Allora, quando dice ciò che desiderate, ciò che chiedete, in realtà è la parola di Dio fa un lavoro di trasformazione continua nella nostra vita e Lui cambia i nostri gusti, cambia i nostri desideri, Lui cambia le nostre priorità. E arriva il momento in cui realmente i nostri desideri sono ciò che Lui desidera per noi.
Amen.
E in realtà, per andare ancora proprio all'estremo, noi stiamo permettendo a Lui di desiderare attraverso di noi.
Alleluia.
Che ce ne fregava a noi della salvezza della nostra città? che ce ne fregava, che ne frega ad un napoletano della salvezza degli juventini?
Ma ancora adesso.
Cioè Dio cambia le nostre attitudini. Chiaramente scherziamo, ma comprendete che il lavoro che lo Spirito Santo fa nella nostra vita cambia le nostre priorità, cambia le nostre motivazioni. Prima volevamo un lavoro perché dovevamo fare soldi, dovevamo comprare la casa, la macchina, i vestiti, l'iPhone, l'oro, le cose, eccetera. Oggi, man mano che cresciamo nelle cose di Dio, comprendiamo che tutto quello che Dio ci sta dando dovrebbe essere messo a disposizione delle persone. Quindi chiedi a Dio un lavoro, è la volontà di Dio? Certo che è la volontà di Dio che tu lavori. Ma l'attitudine, la motivazione che c'è dietro, un lavoro, soldi, stipendio, ok, come utilizzerai la benedizione che Dio ti dà? Dio lo fa per provvedere a te, naturalmente perché ti ama, ma la Bibbia ci insegna un principio fondamentale: quando Dio ti dà, l'abbondanza che Dio ti dà è per gli altri, non è per te.
Amen.
Allora cambiano le priorità nella nostra vita. E quando Lui lavora dentro di noi, in realtà noi stiamo permettendo alla Sua parola di cambiarci, di trasformarci sempre di più a Sua immagine e a Sua somiglianza, e i Suoi desideri diventano i nostri desideri. E ciò che Lui vuole diventa la nostra volontà, e cominciamo a pregare e realizzare non più la mia volontà, ma la Tua volontà sia fatta nella mia vita. E quando cominciamo a pregare in accordo alla Sua volontà, perché vedete, quando noi chiediamo al Padre un lavoro, noi stiamo chiedendo qualcosa che è in accordo alla Sua volontà. Ma il problema non è quello che gli stai chiedendo, è ciò che ti arriverà, che cosa produrrà nella tua vita. Quindi non è ciò che chiedi in accordo alla Sua volontà, ma c'è una volontà molto più ampia che non si ferma alla cosa che gli stai chiedendo, ma è la Sua volontà riguardo quella cosa che Lui ti darà. È qualcosa di molto più ampio. Noi dobbiamo entrare nel cuore del Padre, nella volontà del Padre. Padre, se è possibile, fa che questo calice passi da me. È la volontà di Dio che la volontà del Padre che il Figlio soffrisse? No, non è la volontà di Dio che nessuno dei Suoi figli soffra. Ma la volontà del Padre era che Gesù fosse sacrificato per noi. Per il bene dell'umanità intera. Allora ci sono cose che succedono a volte che noi non comprendiamo, perché c'è un disegno molto più ampio, perché noi siamo piccoli, siamo a volte talmente, abbiamo una visione talmente misera delle cose di Dio, siamo molto introspettivi, pensiamo a noi, noi e il nostro mondo, siamo come Vodafone, tutto il mondo gira attorno a noi, noi soffriamo, noi abbiamo bisogno, siamo noi quelli che stanno perseguitando, siamo noi. E non ci rendiamo conto che c'è, che ogni persona, 7 miliardi di persone sulla faccia della terra, sono un'isola, sono un mondo a parte. E che Dio ci chiama ad interagire gli uni con gli altri. Quindi quando parliamo di desiderare le cose di Dio, di chiedere qualcosa in accordo alla Sua volontà, comprendiamo che è molto più grande semplicemente di una lista che mettiamo, di alcune richieste che scriviamo in un foglio di carta, cioè questo sì è nella volontà di Dio, questo no, questo non è nella volontà di Dio, sì, vai con questo e Dio ti risponde. Comprendiamo, non è una tecnica, è come un bambino che viene da, la figlia che viene da me vuole acqua, non è un problema, gli do l'acqua, ma appena comincia a mangiare in una certa maniera sarò io a decidere quali sono i cibi che fanno bene per i miei figli, e non gli darò sempre pane, hamburger e patatine, anche se gli piace, se è quello che a lui piace. E per me non è un problema dargli pane, hamburger e patatine, ma è chiaro che non potrà sempre mangiare questo, se no gli distruggo il metabolismo. Cercherò di fargli mangiare anche qualcosa che magari non è tanto piacevole, ma produce vitamine, produce anticorpi, produce una salute di cui io ho coscienza, non mia figlia di 2 anni e mezzo. Quindi il nostro Padre sa le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo. Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Il Padre non solo sa le cose che vi mancano. Ragazzi, questa è rivelazione, perché noi non sempre chiediamo le cose di cui abbiamo bisogno. Noi chiediamo le cose che ci mancano. Ma noi a volte noi non sappiamo neanche le cose di cui abbiamo bisogno. E il Padre sa le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo. Perché ci sono cose di cui abbiamo bisogno che non gli chiederemo mai. Mi comprendete quello che voglio dire? Eh? Sono cose di cui abbiamo bisogno che non gli chiederemo mai. Se noi abbiamo bisogno di pazienza, noi non chiederemo mai a Dio qualcuno che ci rompe le scatole dalla mattina alla sera. Signore, dammi qualcuno che mi aiuti nella pazienza. No, noi chiediamo pazienza, ma la pazienza non ti viene data. La pazienza non ti viene data così da Dio. La pazienza si sviluppa con situazioni attorno a te che ti aiutano a sviluppare la pazienza. Oh, dammi amore, e Dio ti darà persone da amare. Comprendete quello che voglio dire? Persone antipatiche. Persone odiose. Ho chiesto a Dio amore e Dio mi ha dato persone da amare. Ho chiesto a Dio amore e Dio mi ha messo accanto persone da perdonare. Ho chiesto a Dio pazienza e Dio mi ha dato persone che me la facevano perdere ogni 5 secondi. Dio sa, il Padre sa le cose di cui abbiamo bisogno. Quindi tu non sei cosciente delle cose di cui hai bisogno. Nessuno di noi è pienamente cosciente. Certo, cresciamo, maturiamo, quindi comprendiamo poi come funzionano i meccanismi della vita, ma noi non vogliamo certe cose. Però certe cose ci maturano e ci fanno bene. E che lo vogliate o no, che vi piacciono, che lo vogliamo, che ci piacciono, noi possiamo dire una cosa con assoluta certezza: noi siamo più forti ogni volta che superiamo una prova.
Amen.
È vero o no? Però se io vi chiedessi chi è che vuole essere provato qui, a scappiamo 1000 chilometri. Però la nostra forza oggi è determinata da tutte le prove che abbiamo affrontato e superato. Amen. È vero o no?
Sì.
Abbiamo un'esperienza oggi che ci ha reso più forti. In assoluto, se io penso a tutti i momenti di grande tribolazione nella mia vita e oggi sono qua e dico è per grazia che io sono vivo, non che sono qua semplicemente, che sono vivo. Io non avrei mai voluto passare quei momenti e oggi col senno di poi, se tu mi dici ripasseresti quella situazione, ti direi no, perché è stato tremendo. Perché è stato assurdo, perché è stato allucinante. Però so che oggi quelle situazioni mi hanno portato qua. E che oggi posso insegnare cose che anni fa erano soltanto teoria per me. Quindi vedete, quando entriamo nel discorso della chiedere in accordo alla volontà di Dio, noi pensiamo, chiedi, ti sarà dato, chiedi, ti sarà dato. Vai. Non è una tecnica, non è una cosa, è qualcosa che ti prende dentro. Ma una cosa è certa, il Padre vede. Ecco perché Gesù ci spinge con forza ad una relazione sempre più intima, dove la preghiera diventa il nostro stile di vita. Dove tu continui a pregare pure la notte mentre dormi, e il tuo spirito prega. Lo spirito non dorme mai. Oh, devo andare, c'è la preghiera, perché se perdo la preghiera puoi anche perdere, non è un problema. Tu sei preghiera. Devi andare vai, non è un problema, perché è importante avere anche una disciplina delle cose. Ma noi siamo chiamati a diventare un tutt'uno con la vita. Non è importante ciò che tu fai per lui, è importante ciò che lui fa attraverso di te. Non è importante ciò che tu desideri fare per il regno di Dio, è importante ciò che Lui desidera attraverso di te. Lascia che Dio agisca attraverso di te, lascia che Dio operi attraverso di te, lascia che Cristo in te preghi. Lascia che Cristo in te desideri. Io sono stato crocifisso con Cristo, Galati 2:20. E non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dobbiamo arrivare al punto di lasciare veramente vivere Cristo attraverso di noi, che non è la estrema santità come qualcuno, così non faccio più quello. Non è quello. Quello è soltanto una conseguenza. Lascia che Cristo possa vivere attraverso di te. La vite che fa passare la linfa vitale attraverso il tralcio. È il tralcio che produce frutto. Quando tu vedi un bel grappolo d'uva attaccato al tralcio, non dai gloria al tralcio. Dai gloria alla vite. Perché il tralcio è parte della vite. Guarda questa vite quanto è fruttifera. Cristo, ascoltatemi, Cristo oggi non può portare frutto senza di te. Ecco perché Lui ha bisogno di noi. La vite ha bisogno dei tralci. Perché il frutto non sta nella vite, sta nei tralci. E noi oggi siamo l'espressione del frutto di Gesù. E noi oggi portiamo frutto per Gesù perché lasciamo a Lui di vivere attraverso di noi. Lui è morto per noi sulla croce, al posto nostro, affinché noi potessimo vivere per Lui al posto suo. Questa è rivelazione allo stato puro. Cristo è morto al posto nostro, noi dovevamo essere lì. È Lui qui. Ma Lui ha preso il nostro posto, sta dicendo, voi non potevate farlo, io l'ho fatto al posto vostro, quindi per favore fate quello che io dovrei fare. Io muoio al posto vostro affinché voi viviate al posto mio. Io prendo il vostro peccato, voi prendete la mia giustizia. Io sono diventato peccato, dice Gesù, affinché voi potevate diventare giustizia. Non è meraviglioso? Amen. Eh? Potete dire anche a me, alleluia, se volete.
Alleluia!
So che a volte certe cose sono talmente grandi e talmente belle che uno rimane a bocca aperta, ma è così. Siamo chiamati a portare molto frutto. E il frutto di cui parla Gesù è il frutto di ciò che noi chiediamo al Padre nel nome di Gesù. Perché il frutto che porteremo non deve dare gloria a noi. Non è ciò che io faccio per Lui, è ciò che Lui fa attraverso di te.
Amen.
Perché se tu ricevi risposta alle preghiere, la gloria non è tua, la gloria è sua. Amen. E quindi Gesù sta dicendo, il frutto è semplicemente un atto naturale di un tralcio attaccato alla vite. Allora noi dobbiamo imparare a chiedere al Padre, dammi i tuoi desideri, perché sicuramente tutti i tuoi desideri saranno esauditi. Amen?
Amen.
Ciò non significa che non dobbiamo, che il Padre è interessato soltanto alla salvezza delle persone, a come, alla vita santa, eccetera, eccetera. No, il Padre è interessato alle cose tue quotidiane. Se tu hai una bella casa, bella grande, quella casa ha uno scopo e ha un proposito, che è quella di ricevere molte persone per portare la parola della salvezza.
Amen.
Se hai una buona macchina ti permetterà di fare tanti chilometri e ti permetterà di dare tanti passaggi, di fare tante missioni. Se hai tanti soldi, non serviranno per metterti gli abiti firmati o per metterti i gioielli, serviranno per poter dare e investire nel regno di Dio.
Amen.
Quindi tutto ciò che riguarda la tua vita e la tua sfera personale deve essere coinvolta nel regno di Dio. Tu sei un tralcio attaccato alla vite che deve portare frutto per la sua gloria.
Amen.
Quindi, in virtù di questo, noi dobbiamo sviluppare e crescere nella nostra fede. Perché io credo che pare che il mio papà si prende cura di me. Andiamo a leggere un attimo Matteo 21. Matteo capitolo 21. Versetto 18. La mattina, ritornando in città, Gesù ebbe fame e, vedendo un fico lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò nulla se non delle foglie, e disse: non nasca mai più frutto da te in eterno. E subito il fico si seccò. E vedendo ciò, i discepoli si meravigliarono e dissero: come mai il fico si è seccato all'istante? E Gesù, rispondendo, disse loro: in verità vi dico che se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, lo otterrete. Scrivete questo per favore nei vostri appunti. Dio non risponde alle preghiere. Dio risponde alla fede che c'è nelle preghiere. Questo è un principio sul quale Gesù ha insegnato in maniera talmente ampia che, lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, senza fede è impossibile piacere a Dio. Non significa che Dio non ama, eh? Non sta dicendo questo. E ora vedremo questo principio. Matteo 21, 21, Gesù rispondendo disse loro: in verità vi dico, se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto, ma tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, voi lo otterrete. Guardate in Marco il capitolo 11. È lo stesso principio visto da un'altra angolazione. Marco 11. Versetto 12. Il giorno seguente, usciti da Betania, Gesù ebbe fame, e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i discepoli l'udirono. Verso 19. Verso 20. Il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. Come per dire: Gesù, quando tu dici una cosa, succede. E Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate la fede di Dio. Perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Perciò vi dico: tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. C'è qualcosa di non interpretabile in quello che Gesù ha detto, o è semplice? È semplice quello che Gesù ha detto. Se Gesù fosse qua, vi dicesse queste cose, gli direste: Signore, mi puoi spiegare meglio?
Mm-hmm.
Mm?
Sì.
Ma è molto semplice quello che Gesù sta dicendo. Se domandate qualcosa, avete fede, ve lo otterrete. È difficile? No. Ma una cosa è certa, se hai Gesù davanti che ti dice queste parole, la tua fede comincia a prendere forma, perché la fede viene dall'udire la parola di Dio. Ora, ci sono dei principi fondamentali che Gesù sta insegnando in questo luogo, in questo passo. Versetto 23 e versetto 24, Gesù fa una differenza, ad esempio, sottile su ciò che è il parlare, il dire, il dichiarare le cose, e ciò che è il chiedere le cose. Però andiamo per gradi. Al versetto 14 Gesù dice, Gesù rivolgendosi al fico disse, nessuno mangi mai più frutto da te in eterno, Marco 11, 14. Gesù rispondendo, rivolgendosi al fico. Questa parola in greco la possiamo anche tradurre con la parola rispondere.
Quindi Gesù sta rispondendo al
fico. Gesù guarda il fico e si aspetta un frutto. Non c'è nessun frutto. E Gesù parla al fico. Gesù gli risponde. Che c'è un principio fondamentale che a volte ci viene insegnato, che nelle le circostanze attorno a te ti parlano continuamente, ti mandano messaggi. Ok? E tu molto spesso, noi molto spesso, crediamo in base a questi messaggi. Il lavoro non va bene, in famiglia non va bene, nella chiesa non va bene, le situazioni... Sono cose che arrivano e parlano continuamente. Sono delle sfide continue che arrivano alla nostra mente e arrivano al nostro cuore. E noi a volte, molto spesso, abbiamo bisogno di rispondere a queste situazioni. Perché? Perché dobbiamo prendere una posizione di fede di fronte a ciò che sta attorno a noi. Io mi aspetto delle cose, quelle cose non succedono e queste cose mi parlano. Questi risultati negativi sono come delle parole che vengono lanciate contro il mio cuore e la mia mente. Allora io posso decidere se accettare queste cose e dire ok, oppure prendere una posizione di fede e rispondere.
Amen.
E l'esempio che abbiamo straordinario è l'esempio quando Davide arrivò nella valle del Terebinto e trovò Israele schierato contro i Filistei. E volevano fare guerra, ma usciva ogni giorno per 40 giorni, questo numero, 40 giorni, un gigante che sfidava Israele e diceva non c'è bisogno che andiamo in guerra, mandatemi un uomo. Se io perdo, noi saremo i vostri servi, ma se quest'uomo perde, voi sarete i nostri servi. Non c'è bisogno che si scontrano gli eserciti, mandatemi uno che ha il coraggio di affrontarmi. E il popolo di Israele, dice la Bibbia, che ogni mattina usciva dalla tenda, faceva il grido di battaglia, scuoteva l'armatura, batteva la spada contro lo scudo, ma quando arrivava il gigante che sfidava Israele, dice la Bibbia, erano tutti terrorizzati. E quando arriva Davide, ascolta, dice la Bibbia, Davide udì le parole del gigante. Si voltò verso qualcuno e disse, ma chi è questo incirconciso filisteo che osa insultare le schiere di Israele? Sappiamo tutti la storia. Davide risponde alla sfida lanciata dal gigante. E gli dice, com'è vero che vive l'Eterno. Io oggi ti taglierò la testa e darò il tuo corpo alle bestie dei campi e tutto il mondo saprà che c'è un Dio in Israele e che la vittoria non dipende dalla spada né dalla lancia, ma dipende dall'Eterno. A volte siamo chiamati a rispondere alle situazioni e dobbiamo tenere situazioni in una posizione di fede. Ed ecco perché Pietro passa, vede il fico seccato e dice, Gesù, quando tu hai maledetto il fico, guarda che è successo veramente. E Gesù ha detto, abbiate la fede di Dio. Abbiate la fede di Dio. Gesù ha detto, in verità io vi dico che chiunque, non ci sono uomini di serie A e di serie B davanti a Dio, chiunque dirà a questo monte spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso.
Amen.
È una posizione di fede, è un'attitudine. Quello di cui parla Paolo nella lettera a Corinzi, noi abbiamo lo spirito di fede. Cos'è lo spirito di fede? Non è unzione, non sono angeli e demoni. Lo spirito di fede ha a che fare con l'attitudine. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di amore, di forza e di correzione, dice Paolo a Timoteo. Ha a che fare con l'attitudine, un'attitudine di fede. Con quale attitudine stai affrontando le situazioni della tua vita, i bisogni, le mancanze della tua vita? Con quale attitudine? Con un'attitudine di remissività o di dire vabbè, ok, c'è crisi e sta capitando a tutti, quindi deve capitare pure a me. Oppure sei là e dire chi è questo incirconciso filisteo che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ebrei 11.1 e 11.6. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ebrei 11.6 dice senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere.
Amen.
Chi si accosta a Dio deve credere. Chi si accosta a Dio deve credere. Non puoi accostarti a Dio e non credere. Non serve assolutamente a niente. Non sto parlando che non abbiamo momenti di scoraggiamento, mi comprendete? Non sto dicendo che non abbiamo momenti in cui vorremmo mollare tutto, gettare la spugna. Sto parlando di un'attitudine. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore, colui che dà la ricompensa a coloro che lo cercano. Chi si accosta al Padre deve credere. Non puoi accostarti con incredulità. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Io so che Lui mi ascolta, io so che Lui è qui, io so che Lui sta soffrendo con me, sta piangendo con me, io so che il mio Redentore vive, io so che colui che ha iniziato una cosa buona in me la porterà a compimento, io so che Dio non è un uomo. Io so che Lui mi ascolta, io so che Lui è mio Padre, io so che Lui desidera il meglio per me, io lo so.
Amen.
Questo non significa che non avrò problemi, che non sarò malato, che non avrò problemi economici, che non sarò triste in alcuni momenti, ma l'attitudine del mio cuore, io so, io sono figlio, Lui è mio Padre e nessuno potrà cambiare questa situazione, nessuno mi potrà mai separare dal suo grande amore, io lo so.
Amen.
E con questa attitudine, con questo spirito di fede io affronto la mia preghiera e il mio rapporto personale. Chi si accosta a Dio deve credere. Io non so come tu farai, io non so quando tu lo farai, io non so in che modo tu lo farai, non so di chi ti servirai, ma una cosa so, tu lo farai per me. Tu lo farai per me. Perché sei mio Padre, non mi lascerai e non mi abbandonerai. E questo è fondamentale per noi comprenderlo. Noi dobbiamo imparare, noi dobbiamo cambiare il nostro linguaggio. Gesù per 3 volte usa l'espressione dire. Chiunque dirà a questo monte, spostati di lì e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che ciò che dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concessa. Gesù usa 3 volte l'espressione dire, 2 volte l'espressione credere. Quanto è importante cambiare il nostro linguaggio. Noi siamo entrati nel regno e nel regno di Dio ci sono nuove regole e c'è un nuovo vocabolario. C'è poco da fare. Devi imparare il vocabolario del regno. Del regno. Tu stai regnando, noi siamo re e sacerdoti, noi siamo ambasciatori, noi siamo figli, noi abbiamo autorità e dobbiamo vivere a testa alta, non a testa bassa. E dobbiamo comprendere che Dio ci ha dato il regno. Gesù ha detto il regno è dentro di voi, non cercatelo fuori, il regno è dentro di voi. Usate il linguaggio del regno, che non è l'esaltazione che tutto andrà bene, no tutto andrà bene, no tutto andrà bene, no perché no, non è questo, ma quella stupidità spirituale. Guardate qua in Romani al capitolo 4, Romani capitolo 4. Versetto 16. Perciò l'eredità è per fede, in tal modo essa è per
grazia.
Amo questa parola. Amo tutto ciò che questa parola rappresenta. Affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente quella che è dalla legge, ma anche quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale, come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, è padre di tutti noi davanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Sottolineatelo questo versetto, perché sono queste parole, sono importanti. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Dio chiama le cose che non sono come se fossero.
Amen.
Ragazzi, la fede non nega la realtà. Dio non è che chiama le cose che sono come se non fossero. Seguitemi in questo, che sto facendo un gioco di parole. La fede non chiama le cose che sono come se non fossero. La fede chiama le cose che non sono come se fossero. Qual è la differenza? Semplicissimo. Se hai una malattia, la fede non nega la malattia. La fede chiama la guarigione sulla malattia.
Alleluia.
La fede non nega le cose che ci sono. La fede dichiara le cose che non ci sono come se fossero. Io so che sono malato, ma io dichiaro che per le sue lividure sono stato guarito.
Amen.
Come stai? No, benissimo, stai morendo in un letto. No, questa non è fede, questo è essere stupidi. Io non nego il mio stato in cui mi trovo. Questa non è fede, questo è essere come gli struzzi che mettono la testa nella sotto la sabbia e non vedono la realtà. La fede chiama le cose che non sono come se fossero.
Quindi io sono alta.
No, perché non puoi crescere più. Se sei bassa rimani bassa.
No, vabbè.
Comprendete quello che... C'è una differenza tra ciò che è la realtà che noi viviamo e la verità che stiamo credendo. La tua fede non è basata sulla realtà che stai vivendo, ma sulla verità che stai credendo. Quindi la fede non nega la realtà, la fede dichiara la verità, perché è la verità che cambierà la realtà.
Amen.
Amen. Alleluia.
Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Io non nego il mio bisogno economico. Io credo che Dio ha già provveduto per me. Credo che Dio si sta prendendo cura di me. Io non sto vedendo la mia mancanza di lavoro. Io so che Dio ha provveduto qualcosa per me. Io andrò a lavorare molto presto. Io non nego il fatto che ho una macchina tutta rotta e scassata, che non posso pagare l'assicurazione. Io credo che Dio mi sta provvedendo i soldi per affrontare ogni cosa di cui ho bisogno per il suo regno. Comprendete? La fede non nega la realtà, ma chi si accosta a Dio deve credere, e noi dobbiamo imparare a cambiare il nostro linguaggio. Ho creduto, perciò ho parlato. Guardate cosa è scritto qua in seconda Seconda Corinzi 4 versetto 13, dice: ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. Noi parliamo di ciò che crediamo, che lo vogliamo o no, è una cosa naturale nella nostra vita. Seconda Corinzi 4 13, lo spirito della fede, non è unzione, non sono angeli e demoni, è attitudine. Con quale spirito fai le cose, con quale attitudine? Noi abbiamo questa attitudine di fede, noi crediamo e perciò parliamo. Guardate in Ebrei al capitolo 13 cosa è scritto. Ebrei 13, versetto 5. Versetti 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò che cosa mi può fare l'uomo. Guardate cosa è scritto al versetto 5. Poiché Dio stesso ha detto, così noi possiamo dire con fiducia. Siccome Dio stesso lo ha detto, allora noi possiamo dirlo con fiducia. Se Dio l'ha detto, allora io posso dirlo. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Allora io posso dire: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Siccome è Lui che lo ha detto, è la sua la responsabilità, non mia. È Lui che l'ha detto, allora io lo posso ripetere. Comprendete? Gesù ha detto, ritorniamo a Marco 11, versetto 24. Tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Un'altra versione dice: tutte le cose che domandate pregando, credete di averle già ricevute e le otterrete. E ora andiamo alla parte finale dello studio. Quando tu chiedi una cosa e credi di averla già ricevuta, continui a chiederla? Allora perché continui a farlo? Vedete quanto è importante stare insieme e studiare la parola di Dio insieme? Perché noi tendenzialmente siamo portati a scoraggiarci in maniera naturale. Se noi ci fermiamo, automaticamente andiamo indietro. Andare avanti è una scelta, andare indietro è la cosa più naturale che ti possa succedere. Se tu vuoi andare avanti e cammini, tu lo devi decidere ogni giorno. Ma se tu ti fermi, automaticamente vieni trasportato dalla corrente. Allora, quando noi comprendiamo questo, cominciamo a realizzare qualcosa del tipo: se io chiedo qualcosa e credo di averla già ricevuta, allora non devo chiederla più. Cosa devo fare?
Ringraziare.
Bravissimo. Qua l'Apostolo Paolo insegna qualcosa di straordinario, Filippesi capitolo 4, perché il problema non è il modo come noi le chiediamo le cose. Perché tu puoi vedere una persona che sta chiedendo una cosa in quel momento, è disperata, sta piangendo, si sta tagliando le vene, si sta strappando i capelli, si sta... Il problema non è quello, il problema è con quale spirito lo sta facendo. Filippesi 4:6. Non siate con ansietà di cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica. E con ringraziamento. Quindi tu, quando hai un'ansia, quando hai una paura, quando hai un bisogno, tu puoi farlo presente a Dio nel modo in cui tu vuoi. Prega, supplica, piangi, disperati, fai quello che vuoi, ma alla fine non dimenticarti che tutto quello che fai lo devi fare con fede, e se lo fai con fede non puoi alla fine non ringraziare. Perché se hai fede, tu sai, prima Giovanni 5, 14 e 15, che quello che stai chiedendo è in accordo alla sua volontà, lui ti sta ascoltando, e se noi sappiamo che egli ci ascolta, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto.
Amen.
E quindi con l'attitudine di fede, con lo spirito di fede, Tu puoi andare là perché è qualcosa che ti sta distruggendo la vita, ti sta facendo male, non ha importanza. Dio non si crea problemi se piangi, se ridi, se balli, se sei a terra. Dio non ha di questi problemi. Dio non è un uomo. A lui quello che interessa è che tutto quello che tu fai lo faccia con fede. Perché la fede dà onore a lui.
Amen.
Gesù ha detto: lo Spirito che il Padre manderà convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E poi dice: di peccato perché? Perché non credono in me. L'unico peccato di cui oggi la Chiesa viene convinta continuamente dallo Spirito Santo, non solo il mondo, ma anche la Chiesa, se possiamo dirlo in questo modo, è l'incredulità. Se tu stai peccando, se tu stai facendo qualcosa di sbagliato, tu non hai bisogno che lo Spirito Santo te lo dica. Lo Spirito Santo non ti convince di peccato, perché tu sai che stai peccando. Potete dire amen a questo. Non hai bisogno che qualcuno dica: ah, veramente, tu lo sai. Ma puoi dire: ops, ho inciampato, è un peccato. No, non hai inciampato, dici i tasti. Ti ci sei tuffato.
Me ne sono accorto.
Non è stato un errore. Ops, ho pestato una cosina per terra. No, l'hai fatto in maniera cosciente. Ma c'è un peccato che è il più grave in assoluto, che è qualcosa del quale noi non ci rendiamo conto, che è l'incredulità. Ed è qualcosa dove lo Spirito Santo torna continuamente. Guarda che non stai credendo. Adesso stai facendo le cose soltanto perché sai che è una cosa da fare. Ok? In quello che Gesù insegna, che è la fede che fa la differenza quando tu chiedi. È la fede. Matteo 21, lo rileggiamo e concludiamo. Versetto 22. Tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, lo otterrete. Scusa, ma in qualche capitolo prima Gesù ha detto: chiedete e riceverete. Ecco perché vedete quanto è importante. Non dobbiamo fermarci sui versetti. Perché anche le nostre traduzioni sono imperfette. Noi leggiamo qualcosa che è imperfetto. Ragazzi, guardatemi, quello che avete in mano non è perfetto, è imperfetto. Il messaggio che c'è dentro è infallibile.
Amen. Amen.
Il messaggio qua dentro è perfetto. Ecco perché noi possiamo prendere versetti, possiamo fare la guerra dei versetti, delle traduzioni, di ciò che dice in greco, in ebraico, in aramaico. Possiamo andarci a fare le guerre, abbiamo fatto guerre sante sulle traduzioni, sui testi originali. Ma non possiamo discutere sul messaggio perfetto di Gesù.
Amen.
Che Dio è amore e che si prende cura dei suoi figli.
Amen.
Quindi un versetto dice: chiedete e riceverete. Ma là c'è scritto però: se chiedete e non avete fede, allora possiamo chiedere anche senza... No, non troverete un insegnamento perfetto in ogni parola che esce, ma la somma della parola la rende perfetta. Amen. Rende il messaggio completo e perfetto. Amen. Quindi non devo fare la guerra dei versetti, ma devo leggere i versetti e giustificarli e metterli insieme per comprendere il messaggio perfetto che Gesù ci sta dando. Quindi il principio fondamentale che Gesù insegna è: chiedete, siete autorizzati a chiedere affinché la vostra gioia sia completa, ma sappiate che quello che dovete, che state chiedendo, lo dovete chiedere con fede. Perché se lo chiedete con fede è come se già l'avete ricevuto.
Amen.
Non possiamo tirare fuori la fede da ciò che stiamo chiedendo, perché sennò significherebbe veramente che tutto quello che chiediamo noi lo riceviamo. No, tutto quello che noi chiediamo con fede noi lo otteniamo. Il Padre non risponde alle preghiere, il Padre risponde alla fede che c'è nelle preghiere, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. E se tu non hai fede, tu non stai onorando Dio, perché se tu non hai fede, tu non stai credendo. E a che serve la nostra vita se non c'è fede? A che serve il nostro rapporto con il Padre se non crediamo che Lui è buono? Qual è la differenza tra le varie religioni? Sono tutte uguali, tranne alcune particolari, ma c'è una grande e sostanziale differenza tra i figli che adorano il Padre e delle creature che adorano Dio. Gesù cosa ha detto alla Samaritana? Voi adorate colui che non conoscete. Noi adoriamo colui che conosciamo. Adorare qualcuno che non si conosce significa prostituzione.
Questo è Mauro.
Comprendete di cosa stiamo parlando? Quindi concludiamo con questo. Tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, voi lo otterrete. La fede non è qualcosa di cui dobbiamo vantarci, perché molto spesso noi usiamo la fede per vantarci, usiamo la fede per misurarci. Io ho più fede di te, no, quella ha più fede. Pastore, prega tu per me perché tu hai più fede di me. Prega tu perché te il Signore ti ascolta. Sì, prega, per favore, pastore, prega per me, che a te il Signore ti ascolta. Sì, urra. Comprendere? Andare in bagno?
No, sto finendo.
Okay. Quindi il Padre ascolta ogni suo figlio. E posso dirvi che il Padre non ascolta i nati di nuovo. Il Padre ascolta ogni singola persona che è sulla faccia della terra.
Gloria a Dio.
Siete coscienti del fatto che il Padre vi ascoltava prima di conoscerlo?
Yes.
Qualcosa vi ha esaudito?
Sì.
Ok. Quindi significa che Dio non ha riguardo, dice, alla qualità delle persone. La fede non deve essere usata come metro di misura, ma come opportunità di servizio. Ma chi è?
Il mio spento.
È un po' bianco che salta.
Sky.
Ma cosa sono? Messaggi?
No, ho chiamato.
Blocco. Premi due volte il tasto laterale. E... che ore sono?
Sono le ore 12:06.
Posso andare alla conclusione?
Sì,
altra mezz'oretta sì.
Eh?
45 minuti.
Usa la fede. Questo per concludere veramente, perché è qualcosa sul quale Mauro sicuramente insegna meglio di me ed è oggi una delle persone che in Italia sta portando avanti un messaggio meraviglioso che a poco le persone stanno finalmente cominciando a comprendere, a capire. Io sto imparando tantissimo da lui, sto ricevendo tantissimo da quello che lui sta insegnando, da quello che Dio gli ha dato da portare alla nazione. Mm-hmm. E non solo. E tutto quello che Dio ti ha dato, tutto, mettilo al servizio degli altri.
Amen.
Mettilo al servizio degli altri. Quando noi viviamo in questa attitudine, niente ci può fermare. Niente. Voglio concludere proprio con... Perché ridete?
Sorridete quanta volta, voglio concludere.
No, ma quale? Segui.
Marco.
Non mica mi dire che va annoiato.
No.
Marco, capitolo 2. Alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. e subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da 4 uomini, ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù, e fatta un'apertura calarono il lettuccio sul quale Gesù, sul quale giaceva il paralitico. E come Gesù dice, vide. La fede si vede, non solo si ascolta, la fede si vede. La fede è certezza, ma la fede è dimostrazione. Tu puoi dimostrare la tua fede, gli altri possono vedere la fede. Gesù vide la loro fede e disse al paralitico, non gli disse alzati e cammina.
Susiti.
Gli ha detto i tuoi peccati ti sono perdonati. Qua se entriamo in questo altro che finire.
Sì, domani, domani. Questa devi fare.
È strepitosa questa qua. Ma una cosa importante, Gesù abitava in Capernaum, Gesù aveva una casa a Capernaum. E molto probabilmente questa casa di cui si parla qua era casa sua, la casa dove lui dormiva, ok? Gesù aveva un posto dove dormiva. No, Gesù non aveva posto dove posare il capo. Gesù era povero. No, Gesù non era povero, Gesù aveva le case, aveva posto dove dormire. Aveva una casa che aveva un affitto, era la sua casa. Ora, quando noi parliamo del fatto di mettere a disposizione le cose agli altri, che ne diresti se qualcuno a casa tua venisse a romperti il tetto? Lasciamo stare che era casa di Gesù, di qualunque, di chiunque fosse casa, ti farebbe piacere qualcuno ti rompesse il tetto? Ma non un piccolo buco, cioè ci facciamo passare un lettuccio, il lettuccio almeno, erano almeno 2 metri per 1 metro, e non era piccolino il buco che hanno fatto per far passare il lettuccio. Metti a disposizione quello che hai per gli altri. Però chiaramente parliamo di fede, la Bibbia dice che questi uomini fecero qualcosa di straordinario, fecero un buco nel tetto. Non chiese il permesso a nessuno, fece un buco. Bam, cominciò a prendere, a tirare fuori queste, le, tutti gli alberi, tutta la paglia, tutta la, la terra, cominciano a fare un buco. Allargala, non ci passa, allarga. Dai che c'è Gesù. E dice, lo portavano proprio dove era, davanti a Gesù. Quindi Gesù parlava e gli cadeva. E gli cadeva tutta la cosa. Gesù era felice. Gesù era felice che gli stavano aprendo il tetto. Gesù vide la loro fede. Metti la tua fede a disposizione degli altri. Metti la tua fede a disposizione di chi ha bisogno. Perché ci saranno persone che in un momento di difficoltà non riusciranno a credere e hanno bisogno della tua fede. Amen. Chi è più forte? Posso leggere un altro versetto? No.
Amen.
No, se entriamo in questo non ne usciamo più. Chi di voi si sente più spirituale, dice Paolo, rialzi chi è più debole. Chi di voi è più spirituale, rialzi chi è più debole. Quindi la mia fede non è un metro di misura, perché io oggi posso avere per te fede, ma domani io ho bisogno della tua fede per me. Amen.
Amen.
Padre, grazie, grazie per questo tempo, grazie per la tua parola, grazie per come parli alle nostre vite, e nel nome di Gesù vogliamo benedirti con tutto il cuore. Amen. Amen, amen e amen. Alleluia. Domani abbiamo, abbiamo lezione quando?
Domani mattina.
Domani mattina.
Magari anticipiamo così poi...